Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi ricordiamo Santa Lucia, martire famosa nell'antichità, tanto da essere inserita nella preghiera eucaristica romana insieme ad altre sei donne.
Dalla seconda lettera ai Corinti, capitolo 13, versetti dall'1 al 4. Questa è la terza volta che vengo da voi. Ogni questione si deciderà sulla dichiarazione di due o tre testimoni. L'ho detto la prima e lo ripeto ora. Allora presente per la seconda volta e ora assente. A tutti quelli che hanno peccato e a tutti gli altri, quando verrò di nuovo, non perdonerò. Dal momento che cercate una prova che Cristo parla in me, Lui che verso di voi non è debole, ma è potente nei vostri confronti. Infatti, Egli fu crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio. E anche noi siamo deboli in Lui, ma vivremo con Lui per la potenza di Dio a vostro vantaggio. Parola di Dio.
Segnalo, visto che c'è silenzio, un problema di interpretazione che però è anzitutto un problema di traduzione. Non voglio discutere adesso, ma bisogna segnalare che la traduzione della CEI interpreta in un certo modo, ma non è garantito. L'ultima espressione, a vostro favore, isimas, non vuol dire a vostro favore, può darsi. Ecco, quanto per quanto verso di voi, ecco, trattando con voi, la frase è un po' difficile capire, cioè, come l'affermazione del versetto 4 abbia a che fare con i Corinzi. Era solo segnalare che non è una possibilità, io riterrei un po' minore quella della CEI, interpreta a vostro favore. Comunque, questo è un problema.
Negli ultimi versetti del capitolo precedente, Paolo, io qua in italiano, dice che alla mia venuta il mio Dio debba umiliarmi a voi e che io debba piangere su molti, il molti che avevo visto. Significa che non tutti, molti non si sono convertiti. E allora a questo punto io mi riaggancio mi permette di riagganciarmi a quello che dice ora in questo nel brano di oggi riguardo sempre a questi, a loro, cioè i Corinti in genere, dove dice dal momento che cercate una prova che Cristo parla in me, Lui che verso di voi non è debole ma è potente nei vostri confronti. Quindi sì, tanti, molti, come dice, non, che avevano in passato peccato e non si erano ancora convertiti, però poi anche si può pensare che appunto sono anche tanti che si sono convertiti, perché la potenza, come dice qua Paolo, si vede in voi, che la potenza di Dio agisce in voi in questo senso. Cioè lui dice: guardate voi stessi, perché poi lo dice più avanti nel brano successivo, esaminate voi stessi. Quindi è questo, cioè guardate voi, se cercate una prova in me, ma siete poi anche voi siete la manifestazione della potenza, dell'agire, ecco, di quello che è successo, perché la vostra conversione è la manifestazione, ecco, come dire, è questo vostro ravvedimento, pentimento, che è la manifestazione della potenza di...
Pensavo che questa potenza di Dio si manifesta pienamente nella sua crocifissione e morte. è l'opposto della potenza umana, quella che si manifesta, l'estrema debolezza.
Allora, sembra esserci un problema grave, per cui si prepara una sorta di, insomma, di giudizio interno, perché addirittura si cita il Deuteronomio, certamente non nel senso di un di tribunale giuridico, però c'è una questione che ha bisogno di essere chiarita e anche giudicata. C'è qualcuno che ha peccato gravemente e Paolo si augura che quando lui arriva chi ha peccato si sia emendato. Non sappiamo di cosa esattamente si tratta, se è ancora un problema della sua autorità o se sono problemi morali di cui parla appena sopra. Comunque è una cosa seria, insomma, non è che si tratti di scaramucce, si tratta di peccati, di colpe gravi che minano la vita della comunità. Non parlerebbe in termini così solenni: ogni questione si deciderà sulla dichiarazione di due o tre testimoni, che peraltro rimane un criterio molto, molto importante, perché nelle comunità ovviamente ci possono essere anche nelle accuse, si può mischiare qualche malevolenza gratuita, ecco, oppure che si aggiunge a ciò che è oggettivamente colpa. Vabbè, io poi quello che segue l'avrei glossato in questo modo: io non perdonerò più, cioè sarò obbligato a manifestare quell'autorità che finora ho preferito non manifestare. Voi contestate che io sono debole, dice, quando verrò di nuovo non perdonerò più, visto che voi volete una prova della forza di Cristo, lui che è appunto il Cristo che non sarebbe debole ma sarebbe forte, Cristo è potente. E poi il versetto 4, che c'è anche nel rito della nostra professione ma non ho mai ben capito, forse si potrebbe glossare così anche, voi volete una prova della forza di Cristo in me, ma anche se lui è stato crocifisso per la sua debolezza, vive per la potenza di Dio, e anche noi che siamo deboli in lui saremo vivi, cioè forti, nei vostri riguardi per la potenza di Dio. Non per la potenza di Dio nei vostri riguardi, ma saremo vivi, cioè saremo forti nei vostri riguardi per questa potenza di Dio.
Sì, difatti, questo è un punto. Le traduzioni non tengono conto di questa espressione, scusate per chi ha il greco, kegar, che non vuol dire, e anche io tradurrei benché, anche se, difatti, benché sia stato crocifisso per la sua debolezza, però vive, però è forte adesso, vive per la potenza di Dio. E anche noi, benché siamo deboli in lui, però, quindi sarei, questa è una possibilità che secondo me unifica il discorso di Paolo. Era solo per precisare la discussione sulla traduzione.
Io mi ero riferito un po' rispetto al fatto che cita Deuteronomio 19 e questo linguaggio di tipo giuridico, e anche il fatto di non perdonare in qualche modo fa pensare comunque a un giudizio, a uno che può esercitare un giudizio. E ho pensato a quei tribunali di cui parla Prima Corinzi al capitolo 6, perché Paolo auspica che i cristiani non si facciano giudicare da altri per questioni magari interne alla comunità. Adesso questo è da vedere, però mi sembra che questa istituzione che ha a che fare un po' col giudizio, col diritto, con il tribunale, un processo, Paolo la auspichi. È una tradizione che è andata molto avanti anche nelle comunità ebraiche. Sappiamo che c'era una figura che aveva questo mandato di risolvere cause che riguardavano magari un rione o un quartiere, ecco, di una città. Per cui quando parla di fortezza, io penso che da una parte la debolezza, che appunto si manifesta nella croce, ma è anche, diciamo, il punto dal quale esce la forza del Cristo poi risorto e in qualche modo anche giudice. Cioè, mi sembra che Paolo in qualche modo eserciti questa funzione essendo apostolo. Potrebbe esercitarla, forse non lo vuole fare. Allora cerca di mandare queste lettere affinché la comunità risolva in qualche modo e ci sia un pentimento, ecco, di questi disordini, specialmente morali, ecco.
Il testo pare difficile, anche un po' contorto, e anche l'interpretazione, secondo me, risente in molti punti di questo problema. E il versetto 2: ho già detto quando ero presente, la seconda volta, e vi anticipo ora che sono assente, a quelli che hanno peccato e a tutti gli altri, che se vengo di nuovo non perdonerò più. Questo è un problema. E le traduzioni in realtà dicono: non mi tratterrò o non risparmierò alcuno. Ecco, questa non perdonerò più mi sembra proprio fuori dal contesto, ecco, e della lettera e anche da quella che potrebbe essere, diciamo così, l'autorità di Paolo a questo riguardo.
Sì, non è l'unica frase contorta, però mi sembra che una cosa, il versetto 2 sia chiaro, e anche alla fine la citazione che Paolo fa di Deuteronomio, perché Paolo interpreta il Deuteronomio come gli pare, naturalmente, ma era del tutto normale. Due, tre sulla bocca di due o tre testimoni. Nel caso di Paolo, come l'interpreta, la bocca di due o tre testimoni sono i suoi richiami. Li ho già richiamato a suo tempo, poi adesso richiamo la terza volta, due o tre. Quindi quando si arriva dopo tre, non basta, dopo si decide. Cosa decide Paolo? Ma c'è un aspetto disciplinare, se vogliamo, io credo, se vogliamo, perché il problema è morale qui. Lui richiama la sua autorità, ma non è, qui non, a mio parere, non tratta del problema della sua autorità. Tratta del problema di quelli che moralmente, anche le divisioni ha notato, le divisioni e in particolare coloro che lui ha già richiamato due volte, ecco, che dovevano convertirsi, il che significa che non ha preso provvedimenti, si è limitato a esortare e cambiassero il loro comportamento morale, lui teme che non l'abbiano fatto, anzi sa che molti non l'hanno ancora fatto, quindi adesso prima di andare scrive che almeno a questo punto, come si vede subito dopo, si esaminino loro invece di polemizzare con lui che è debole eccetera. L'apostolo approfitta di questa accusa di alcuni, anche se qui non mi sembra sia l'argomento. E io vedrei in questo modo che abbiamo già richiamato l'esempio alla prima lettera ai Corinzi, propriamente il capitolo quinto mi sembra più vicino ancora. No, il capitolo sesto, come hai detto, mostra che nella comunità ci deve essere qualcuno che giudica. Ma nel capitolo quinto c'è che Paolo da lontano interviene su un problema morale dicendo che lui lo giudica e viene scomunicato questo tale. Ricordate il capitolo quinto? Si sente dire che tra voi uno che si comporta in modo che neppure nel mondo pagano è approvabile, è accettato, e convive con la moglie di suo padre. Non sappiamo bene poi la situazione, però questa è. Quindi Paolo interviene dicendo adesso e non fate niente. Quindi adesso io da lontano lo giudico, voi vi riunite, il mio spirito è presente, eccetera. Questo è un provvedimento, perché c'è la scomunica. Viene consegnato al Satana, è una formula. Non viene mandato all'inferno, eh? Non vuol dire questo. È sempre in vista che si ravveda. Ecco, ma è comunque una... Io immagino che anche qui Paolo minacci. È una minacci un provvedimento a questo punto, ecco, verso questi molti che vivono così. E io credo, se si legge così, ripeto, però altre letture sono possibili, il resto non aggiunge. Cioè Paolo gioca sul fatto che voi dite che io sono debole, invece Cristo è forte, no? Con tutti i suoi doni. E vedrete che anch'io sono forte, vedrete. Ecco, quindi approfitta di questo, ecco, che il Messia, il Cristo è forte in mezzo a voi. Ecco, quindi io tradurrei in questo modo, ecco, che benché lui, difatti, è vero, dice Paolo, Gesù, benché sia stato crocifisso per la sua debolezza, ecco, però così anche noi, benché siamo deboli in Lui, metterei tra virgolette, come voi dite, però vi accorgerete, se vengo e non vi siete convertiti, che siamo anche forti, che il Cristo è forte. Riguardo a voi, io metterei trattando con voi, perché in questo modo mostra che Paolo è stato molto accondiscendente. Non è un duro, non è intervenuto duramente. Questo è. Approfitterei per... Io mi sono fatto una specie di elenco, perché qui è l'ultimo passo, mi sembra prezioso, in cui emerge il riferimento alla vita di Gesù. Nella seconda lettera ai Corinzi emerge più volte il riferimento alla vita terrena di Gesù, e propriamente a come lui ha vissuto, che naturalmente, evidentemente c'era un insegnamento su questo, e io vi ricordo che, vi risegnalo semplicemente un elenco, al capitolo primo, versetti 19-20, si parla del sì di Gesù Cristo, si riassume cioè la vicenda di Gesù con questo sì, è stato l'amen, ha ubbidito. Al capitolo 4, versetto 13, si parla della fede, lo spirito di fedeltà, forse bisognerebbe tradurre, o spirito di fede, ecco, di Gesù. Non c'è il tempo per discutere, di tornare su questi passi, era soltanto per richiamarli. Al capitolo 5, versetto 14, questo l'abbiamo in mente bene, si parla dell'amore del Messia. E abbiamo, credo, giustamente interpretato che non è l'amore per Gesù, che spinge Paolo è l'esempio di Gesù, cioè come Gesù ha vissuto per amore fino a dare la sua vita. Uno è morto per tutti, quindi tutti sono morti, quello è il passo. Poi c'è al capitolo 5, versetto 21 ancora, si parla dell'innocenza di Gesù. Dio lo ha fatto, Dio, lui che è innocente lo ha fatto peccato, l'innocenza di Gesù. E poi è molto bello al capitolo 8 e 9, capitolo 8, versetto 9, capitolo 9, versetto 9, ricorderete, andrebbe forse tradotto la benevolenza, la benignità di Gesù, la charis, la grazia di Gesù, nel senso, non la grazia, non un dono di Gesù, la sua charis, cioè il fatto che Gesù sia stato benigno, benevolo nella sua vita, abbia mostrato questo carattere. E poi c'è ancora, all'inizio del proprio il versetto 1 del capitolo 10, la dolcezza e l'indulgenza di Gesù. Ricordate che l'abbiamo commentato, è il modo in cui Gesù ha esercitato la sua autorità, in che modo? Con dolcezza, non con durezza, vuol dire. E poi appunto la sua indulgenza è stato largo verso i peccatori, eccetera, la sua indulgenza. Paolo supplica richiamandosi all'esempio di Gesù. E poi ancora abbiamo al versetto 5 del capitolo 10 l'ubbidienza di Gesù, e poi ancora l'integrità di Gesù, la sua innocenza, al capitolo 11 versetto 3. E poi l'ultimo riferimento è proprio molto prezioso, mi sembra questo del capitolo, del versetto 4 del capitolo 13, la debolezza di Gesù. Cioè la sua, io intenderei, la sua debolezza mortale. Gesù era debole, cioè era mortale. Difatti è stato crocifisso perché era mortale. Naturalmente qui non si dice che è una virtù, però se si pensa, come Paolo dice, che il figlio di Dio, che era per Paolo, era divino anche quando era in mezzo a noi, però era mortale, era debole, e quindi debole vuol dire, secondo me, un po' tutto, cioè tutta la sua vita era soggetto alla fatica, soggetto alla malattia, e soprattutto perché era mortale. Preghiamo. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Presentiamo al Signore tutta l'umanità, tutti i bisogni del mondo, e deponendo tutto sull'altare dell'Eucaristia, nel quale si compie il sacrificio del Cristo che fu crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per i governanti delle nazioni, perché il Signore converte i loro cuori a pensieri e a sentimenti di equità, di giustizia, di pace. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo in questo giorno di venerdì per tutti i fedeli dell'Islam in tutto il mondo. La loro preghiera all'unico Dio sia accolta davanti a Lui. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutta la Santa Chiesa del Signore, per il Papa, per tutti i Vescovi di tutte le Chiese, per l'unità di tutte le chiese, dei vescovi, di tutti i fedeli. Preghiamo anche perché la globalizzazione, le migrazioni dei popoli, gli scambi che ci sono a tutti i livelli contribuiscano e non impediscano, al contrario, non inaspriscano i rapporti tra le chiese, i buoni rapporti tra le chiese. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per intercessione di Santa Lucia per la nostra comunità, per la sua fedeltà al Signore, al suo servizio, nella gioia, Lui che rinvigorisce, dà forza ai deboli, preghiamo.
In particolare preghiamo per la nostra sorella Lucia e per tutte le sorelle che si portano il suo nome, si affidano alla sua protezione. Preghiamo. Ricordiamo oggi in particolare il parroco di Bonifati che ha chiesto per questo giorno una preghiera speciale per lui. Preghiamo.
Ricordiamo anche Stefano e Lucia Giordani nell'anniversario del loro matrimonio. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Oggi è anche l'anniversario del battesimo di Sandra e vorrei che pregassimo per lei, per tutto quello che i suoi bisogni spirituali e materiali. Preghiamo.
Sempre ringraziando il Signore per tutti i doni fatti alla nostra comunità, davvero, ricordiamo oggi anche Simone e la Chiara che in questa data hanno preso la regola, pochi anni fa, per loro, per i loro figli, per tutta la loro crescita insieme a noi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Sempre per la pace. Preghiamo. Presentiamo queste preghiere nel nome del tuo Figlio. Egli ora vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.